Posso resistere? Posso resistere? Posso resistere? No.
Chiuso a testarmi, c'ho la capoccia dura e tornato tra non abbasso mai un sguardo l'esigenza, perché c'ho una pazienza da parte.
Come l'ho resistito, Andrea? Non te la prende male.
Ma
che sto a testardo, è quello che non concepisco, te lo dico.
Ma niente.
Perché prima o poi toccava pure a te, dovevi aspettartelo. Ma tu ci pensi, Andrea, che a quest'ora forse... Io avrei chiesto le chiacchierate, Gigi, in mezzo a quei quattro nomi ci avesse messo pure il tuo. Però ha sbagliato, se è sbagliato, gli ha detto male. Perché la storia tua l'ho seguita, prima questa ammirazione, poi con rabbia e con rancore. Mi dispiace perché ci vai te di mezzo, pensa. Mi dispiace persino che questo microfono l'ho preso prima io. Ma in fondo che te frega? Queste quattro chiacchiere le sentimo noi, quelli di sempre. E c'è uno scudo, chiamato Diego e Ciro, che piuttosto che fanno aprire un'altra discussione da zero, ne ricentrano dentro la stessa scatoletta. Magari con gente che si è rotta di sentirmi, e quell'altra che mi vorrebbe sentire e non ne trova. Disperso fra 50, 100, 150 messaggi prima di arrivare mio. E sai quanti si rompono il cazzo prima? Dai Andrè, e forse Gigi per l'altro anno resta a salvo. Pure se quello che era destinato a rimanesse a Milano, d'improvviso parte e va a Napoli, prendo quell'autobus, come si chiama, il meno 3, e sta zitto. Pure se l'allenatore resta e resterà in eterno, finché morte non ci separi, senza obiettivi, senza stimoli. Eppure se i giocatori che è lunedì c'hanno il bonus di giocarsene un'altra, alla faccia di quelli che stanno fuori e guardano, pieno per culo tutti, tifosi, mister e spettatori. Gigi resta sardo, Andrè, al mondiale vedrai, ce l'hai pure te.
Ovunque c'è un controllo diabolico, quasi artistico, il mio stato psicofisico. E se hai capito, mo, traducilo. E so tenace, perché alla gente piace, ma è evidente che con un coltello mi fa cambiare opinione.
E allora siamo arrivati alla puntata numero 3, dedicata ovviamente all'unico numero 3, croce delizia della mia vita, l'unico numero 3 che abbia mai calcato i campi di calcio secondo il sottoscritto, al mitico capitano Paolo Maldini. Torniamo a FS e cominciamo a partire di slancio, dai. C'è da presentare colui che mi accompagna in studio dopo la mia introduzione, testarda, massiccia, incazzata, è il momento dell'introduzione sua. È sempre una festa quando c'è sta lui, dai, brindiamo, Rino Capra.
Buonasera, buonasera, sì, interisti che hanno scappato per due volte la bottiglia di spumante e l'hanno ritappata.
Vabbè, ma parliamo di Footstar, abbiamo una puntata che dire pregna è assurdo, finalmente mi tolgo tutti i bei sazzolini che c'ho dentro la scarpa su Andrea Stellaria e l'altri farmizzati, però, Rino, se tu non c'hai niente in contrario, c'ho un mini jingle che introduce il nostro viaggio. Che faccio?
Parlo? No, guarda, oggi ti lascio sfogato, così poi dopo sei bello carico.
Va bene, allora, partiamo.
Vabbè, ci vediamo subito da tu, va bene? Ciao. Senti, allora, precisiamo subito questa tabella da marcia, Noi se famo una bella tirata fino a Valdegliana, va bene? Da se fa perché non dà la benzina, poi e te se famo un'altra sparata fino a Borzano. Là dormiamo un par d'ore, sorpreso, se rimettiamo in macchina, De modo che domani sera a mezzanotte io e te stiamo a Cracovia, usa a fa che...
Usai,
io e te a unito. Va bene, no?
Allora, torniamo in studio. Caro Rino, devo farti presente che la segreteria telefonica del Vangelo, secondo me, ha ricevuto una richiesta, una segnalazione.
Ah, perché abbiamo pure una segreteria telefonica?
Assolutamente sì, la segreteria telefonica aperta 24 ore su 24, basta chiedere privatamente il numero di telefono e vi spieghiamo come mandarci un messaggio. E lo sentiamo questo messaggio, è un messaggio indirizzato, se non ho capito male, al signor Simone Roman, te lo vuoi sentire?
Sentiamolo, visto che ce l'abbiamo sta segreteria, facciamola fruttare.
E allora vai col messaggio.
Gentile redazione, sono un utente di Foodstar e vorrei conoscere il vostro pensiero su personaggi che si professano calmi e pacifici e che si permettono di esprimere giudizi citando l'astio paranoico che continua a dominare in questa community, salvo poi rivelarsi maggiori promotori e coordinatori di una rivoluzione organizzata in poche ore per pura antipatia nei confronti di un vicepresidente appena eletto. Naturalmente il riferimento è chiaro, sto parlando di Simone Roman, che oltretutto dopo il suo exploit è praticamente sparito dai forum di Foodstar, e questo sinceramente fa ancora più rabbia. Voi cosa ne pensate? Grazie, vi ascolto per radio.
E allora, considerando che questo messaggio in segreteria telefonica ce l'abbiamo già da una decina di giorni, perché la persona che ha mandato questa richiesta, questa domanda al Vangelo, l'ha mandata più o meno 10 giorni fa, abbiamo tentato in redazione di contattare Simone Roman, che però, pur leggendoli, rinuncia a dare seguito ai nostri messaggi. Dopo un primo contatto ha deciso di rimanere silenzioso e di non intervenire. Io sfrutto questa occasione, questa radio, per riconvocarlo nuovamente, per dirci i suoi motivi e per dare lui una risposta a questo quesito.
Però sembriamo quelli che mi manda Rai 3 proprio,
In che senso?
Beh, quando hanno la ditta che ha fatto qualche torto che poi non risponde.
Beh, ma noi siamo un po' anche la posta del cuore, se vogliamo, insomma. Io qui, se qualcuno vuole lasciare un messaggio d'amore verso un allenatore, verso un manager dell'Under 21, dell'Italia nazionale, qui c'è posto per tutti, ma che ci frega, facciamo lavorare Rizzato e Rino Capra, figuriamoci se non c'è posto per tutti. Comunque, seriamente, rinvitiamo pubblicamente Roman a dare risposta a questa domanda che gli è stata posta, perché poi è stata posta a lui, però nel frattempo voglio sapere il tuo parere, Rino.
Ah, secondo me Roman ha fatto semplicemente un foran amico, non è che ha fatto una cosa di testa sua, voleva fare un foran amico perché gli ha detto, sai, io voglio allenare la nazionale maggiore, ma non mi sta allenando l'Under 21, non so contento, ci facciamo una rivoluzione così, poi ci mettiamo un altro amico nostro e quello mi fa manager della nazionale maggiore.
Però Rino non ci ha avuto seguito sta cosa, perché...
No, non ci ha avuto seguito la cosa perché poi Gigi Zandulli gli ha rotto con il paniere.
O forse perché non hanno valutato l'idea di metterci un candidato serio.
Infatti, anche quello, perché addirittura erano adattati due. Ha detto, vedrai che da qualche parte prendo. Poi dopo, ovviamente senza far nomi sempre,
Sì.
Poi invece uno gli hanno buttato fuori, quell'altro non è stato credibile, ha vinto Zandulli.
Ma come pensi che abbia strutturato questa rivoluzione? Tu ne sai niente?
Come le rivoluzioni si fanno sempre in piazza, qua le mie fonti ben informate dicono che è successo tutto, Galeotta fu la nazionale, una partita insieme seguita la nazionale andava bene, è stato scontato, dice che famo dopo, fa la rivoluzione.
Ah, quindi una sorta di post chat, ho capito bene?
Sì, invece di andare a prendere una birra, c'erano voglia un po' di essere cattivelli, poi ecco, insomma, c'era la prospettiva di allenare la nazionale maggiore di forza dell'Under 21 e qualcuno che gli piace sempre stare nell'ombra ha invitato a farlo.
Senti, vabbè, andiamo, cambiamo un attimino.
Senti che non fa nomi, Benito.
Vabbè, tanto ormai, con questa cosa del non fa nomi te ci andrai avanti, diciamo.
No, io te li faccio, però voglio avanti al profilo basso.
A me sembra che sono abbastanza palesati sti nomi, poi uno rimane nell'ombra, ma è un'ombra piuttosto illuminata.
Chi deve capire capisca, chi vuole capire capisce, non gliene frega niente, se sente una storiella, si fa la sua idea.
E allora sentiamone un'altra storiella, anzi sentiamo un'intervista. L'intervista della settimana, dopo aver tentato a lungo di contattare Antonio Borriero, persona che a mio avviso personale è il vero elemento di carisma del gruppo presidenziale, dopo aver tentato comunque...
No, questo non te la passa, Zandulli è bravo.
è solo che è rimasto molto deluso. Poriello ha tenuto meglio la botta, diciamo.
Ho capito, ma vabbè, guarda, ne parliamo dopo, perché tanto, come t'ho, tra l'altro, come ti ho anticipato a microfoni spenti, ce n'ho.
Io ti lascio stare,
Lasciami stare.
Non mi metto in mezzo, ho paura stavolta.
Completiamo il discorso. Borriero ha declinato per motivi dei microfonici e dei computer, eccetera. Sandullia ha declinato per motivi microfonici e de Skype, eccetera. Rimaneva Franco Cartina, che invece subito si è messo a disposizione, ha rimediato un microfonaccio preso da una webcam, io lo ringrazio per questo, e vi faccio sentire quello che ci ha detto. Mi dispiace già in partenza con l'audio, mi scuso con tutti, buon ascolto dell'intervista con Franco Cartina. E con noi in questa puntata Franco Cartina. Allora, poi con la prova microfono, Franco, saluta i nostri telespettatori, audio spettatori.
Ciao a tutti, ciao Benito.
Allora Franco, come sai sarà un'intervista di eccessiva cattiveria, però è giusto partire con un pochino di sport, come fatto anche con Ermanno Toti, l'ex presidente. Raccontaci un attimino di questo Midnight, vedo che c'è una grande soddisfazione, sta dando una squadra che sta dando le eccessive soddisfazioni, ma pensi che durerà, pensi che potreste salvarvi in questa serie A dei cannibali?
È una bella sfida. C'è grande soddisfazione perché non pensavamo soprattutto il pareggio con i Cannibals, però pensiamo di poterci giocare alla fine, soprattutto contro Lubic, l'Alghero, che penso siano le due squadre assieme a noi che lottano per il quarto posto per la Serie A.
Allora, accendiamo un pochino i toni, va, cominciamo a prendere l'argomento che ci interessa di più. Come ci racconti, visto che da un mesetto quasi state lavorando nella presidenza, come vi siete divisi i lavori presidenziali a livello sia nazionale che internazionale? Come la vostra struttura, Sandulli, Borriero, Cartina?
Ok, allora, a livello internazionale più che altro parliamo io e Borriero, in quanto sempre che sappiamo meglio l'inglese, sai, cioè. Sandulli opera all'interno dell'Italia, forum, cittadini che abbiamo organizzato, e comunque per le relazioni italiane.
Senti, ma di Sandulli, vabbè, c'è un piccolo pizzico d'emozione a parlare sotto registrazione, ma vai tranquillo che tanto siamo fra amici, e poi, come dico sempre, non ci sente nessuno, insomma, quindi vai tranquillo. Senti, cominciamo un attimino ad accendere il tono. Mi dovresti spiegare, secondo il tuo punto di vista, dove sta la coerenza di un presidente che si dimette, ci ripensa, però puntualmente ad ogni situazione in cui gli viene accusata disinteresse, viene accusato di qualunque cosa, di qualunque situazione, lui ammette spudoratamente che della costruzione non gliene frega niente e che sta lì esclusivamente per le persone che ce lo tengono, per le persone che lo sostengono.
Allora, ti spiego tutto sempre dal mio punto di vista.
Ovviamente.
Allora, il fatto del disinteresse non penso sia vero. No, non sarebbe ancora dove adesso, ma le divisioni le avrebbe armate. Penso inoltre che il fatto della poltrona non sia vero, che tutto si è aggiunto a questa soluzione pacificatoria per appunto calmare i conflitti che si erano creati all'interno della community. Infatti, come dice Sandulli, ha detto in parecchi post, che l'armonia nella community resta maggiore rispetto alle regole, comunque più importante delle regole. E quindi si è giunta a questa soluzione. Che poi la coerenza non ci sia è un'altra cosa, che è chiaro che c'è stata molta coerenza rispetto al nostro post iniziale di presentazione e al nostro, cioè alla nostra posizione finale. Questo non penso ci siano dubbi.
Franco, però prima di arrivare a fare un approfondimento sul discorso dei farmizzati, siete coscienti del fatto che con grossa probabilità, se io domani mattina mi sveglio, o magari anche solo tramite radio per quei pochi che ci possono ascoltare, io dico vabbè, da oggi prendiamo e facciamo la rivoluzione, perché comunque Sandulli non ci piace, Sandulli non ci ha avuto coerenza, tra l'altro
a parte tutto ci sono diversi esponenti importanti della Federazione Italiana che non sono completamente, che non hanno condiviso completamente il vostro sistema. Beh, siete coscienti del fatto che comunque sia, mi alzo, faccio una rivoluzione, probabilmente nell'arco dei due giorni siete fuori dal vertice della nazione.
Certo che ne siamo coscienti, ma così come qualunque persona potesse fare il presidente sarebbe così, chiunque potrebbe organizzare una rivoluzione se volesse. E quindi in due giorni rimanere fuori.
Ma nell'eventualità pensi che vi ricandidereste tu, Sandulli o Borriero magari come persona al vertice?
Ma non lo so, questo dovremmo discuterlo noi dopo, nell'eventualità che succederà, scusa l'italiano, la rivoluzione.
Ovvio, vabbè, non ti preoccupare. Allora senti, arriviamo al cardine, tu tanto. Siamo qui per questo, vogliamo sapere un attimino perché questa svolta, dice la voce, perché la svolta di considerare, di fare un programma contro i farmizzati e poi puntualmente arrivare ad un condono per gli stessi o comunque per buona parte di questi?
Allora, sono stati due i principali punti di questa nostra decisione. Il primo punto è quello che ho detto anche prima, di tentare di riappacificare un po' sui toni degli ultimi tempi che ci sono stati, soprattutto nel periodo elettorale. E il secondo punto possiamo dire che è stato anche un po' un timore della rivoluzione, perché molti lamentavano, anche gente che comunque pensavamo che avesse votato dalla nostra parte o agenti non profarm comunque, e anche per, è stata una decisione anche per evitare che facesse a essere presidente uno che anche per il futuro fosse profarmizzato.
Però vi siete resi conto che nel fare una scelta così avete deluso in buona parte chi votava? Io adesso cito sempre lo stesso, io cito sempre Lillo Orlandini, che sarà contento di essere citato 3 puntate su 3 probabilmente. Io c'ho una stima del ragazzo che penso ormai fuori discussione, però voi vi siete resi conto che avete un po' deluso chi vi ha votato? Cioè io non ve lo nego, io sono infelice in questo momento nello status quo del gioco e mi dispiace perché per quanto ero candidato e ovviamente pensavo manco averlo negato mai, sarei stato contento di aver vinto, però comunque sono contento, ero contento anche in periodo elettorale se al mio posto, all'eventuale posto di maggior vertice ci fosse stato Sandulli, ma per il programma che portava.
Sì, assolutamente, ci rendiamo conto di aver deluso molte delle persone che ci hanno votato.
Cioè, aver perso un Orlandini non come Under 21, ma come utente, non fa più male di aver conquistato magari 10 farm o 10 presunti farm?
Ma il discorso della pacificazione non era conquistare solo i farmizzati o quelli che facevano parte della farm, ma tra gli oppositori della famosa proposta che avevamo messo prima della pacificatoria c'erano anche molta gente che faceva parte di questi team farm. Anzi, gli oppositori che io abbia letto, anzi, a favore della nostra proposta che io abbia letto, ce ne erano ben pochi. E certo, dispiace perdere uno come Ortiz, che comunque era attivo sul forum, però c'è il totale, cioè il gruppo totale va al di là dei singoli.
E due ultime domande per chiudere, una tanto è personale e penso che te l'aspetti, però partiamo da quell'altra. Nella scelta definitiva, perché poi è inutile negarlo, nella scelta definitiva ha inciso pesantemente il fatto che buona parte dei tecno si è rivelata essere una ex farm economica?
La Tecno sapevamo già ancora prima che è la decisione, la prima decisione che abbiamo preso, quella di essere tutti parmizzati dalla...
Però magari, la comunità, però magari la comunità non lo sapeva, è stata una scelta molto, molto mediatica da questo punto di vista.
Ma non lo sapeva, però si analizzava le scelte che erano state fatte. E in quella decisione, e se guardava le settimane in cui Tecno sono rimasti nella farm o sono rimasti nella farm, avrebbero capito che magari alcuni solo sarebbero stati inclusi in questa decisione, alcuni inclusi diretti, tipo Roma.
E quindi la paura della rivoluzione per questo motivo ha portato, diciamo, a questa decisione. Però vabbè, non voglio parlare di questo. Non era possibile cercare una mediazione però un pochino più particolareggiata, tipo sì alle eventuali farm economiche purché si rimettessero in regola, quindi a eventuali farm economiche passate, e no a farm d'allenamento, che poi sono quelle che all'atto pratico danno veramente i reali vantaggi.
Sì, è vero quello che dici te, che alla fine le farm allenamento danno più vantaggi di una farm economica, senza che la farm economica non sia fatta a lungo periodo.
Ovvio.
Abbiamo scelto comunque di fare questa scelta che chiudeva solamente quelli che avessero combinato gli effetti di farm economica e farm allenamento.
Senti, chiudiamo con una domanda, volevi dire qualche altra cosa?
No, stavo dicendo più Perez che per tanti motivi.
Allora, mi dici una cosa, perché a Perez, Venturin, Lucarelli e non mi ricordo chi altro, forse Grisson, Cannavaro, esatto, non ci avete aggiunto Stellaria?
Stellaria, ecco, non
so
più. Sì, sì, sì. Ma non l'abbiamo aggiunto perché comunque abbiamo fissato un periodo all'incirca in cui questi farmizzati dovevano avere usufruito sia del farm economica e farm allenamento. Guardando caso per caso, comunque Stellaria aveva prima una squadra, poi per i motivi che ha avuto lui, perché la connessione non ha continuare a mantenerla, ma non è questo il motivo che, per cui l'abbiamo salvato, ma per il fatto che lui non ha usufruito della farm economica, ha usufruito di un unico punto di avvantaggio di quell'allenamento.
Che te devo dire, mi hai convinto poco, però comunque ti ringrazio dell'intervista, ti lascio il tempo di salutare il resto della community.
Ok, va bene, saluti a tutti, ascoltate me tante, che ci sono queste cose anche che fanno allargare la community. Ciao a tutti.
Un saluto e un ringraziamento, ciao Franco.
Ciao Vini.
Allora, questa era l'intervista con il vicepresidente Franco Cartina della Federazione Nazionale, e che le svelo un retroscena, che comunque mi ha permesso di dire, perché come tu ben sai, dopo l'intervista, prima dell'intervista, ci sono sempre due chiacchiere, diciamo, a microfoni spenti, Franco Cartina mi confessa che il vero sistema di parametrizzazione dei farm prima del famoso condono,
il parametro reale, quindi.
Esatto, il parametro reale, grazie dell'assist, è stata la quantificazione di quanto tempo queste persone, che nello specifico poi si ritornano a essere Perez, Venturin, Lucarelli e Cannavaro, la parametralizzazione di un tempo, stabilito in 3 mesi secondo lui, per cui queste persone hanno sono state in una farm d'allenamento e anche economica.
E qua prevede battaglia, mi sa.
E qui adesso parte il papiro famoso che tutte le puntate dispare preparo su Andrea Stellaria, che ti prego non interrompermi perché ci sarà tutta la storia di questo ragazzo da gennaio, ma anche un pochino prima, fino ai giorni nostri. Perché nella stagione...
Il religioso silenzio, guarda.
Grazie, allora parto.
Nella stagione 5 l'HT da United gioca il 6 gennaio perdendo contro un bot senza schierarne 11. Nella settimana del 13 e del 17 inizia a riempire la squadra con dei giocatori giovani, il cui obiettivo era la creazione di una nuova squadra da zero, e te lo dico perché me lo ricordo, insomma, quindi i famosi giocatori che erano andati al Napoli avevano lasciato liberi degli spazi che Stellaria stava iniziando a riempire con questi nuovi giocatori giovani. Fatto sta che lui tra il 13 e il 17 non gioca. Il 20 e il 24 gennaio gioca la partita di campionato segnando solo due gol, con molta probabilità risparmiandosi le energie. 27 e 31 gennaio, la settimana dopo, non gioca. Il 3 febbraio non gioca e non organizza l'amichevole. Il 10 e il 14 febbraio non gioca e non gioca nemmeno in coppa. Il 17 febbraio non gioca e da questo momento smetterà anche di fare le amichevoli. Il 24 febbraio e il 2 marzo gioca in campionato con i bot, e dopodiché da questo momento lui inizia a perdere le partite con i bot. Questi sono già 3 mesi. E ciò nonostante, tornando ancora un passo più indietro, bisogna dire che lui non gioca una partita della quarta stagione, quindi la stagione ancora precedente, dall'1 novembre 2007, che è l'ultima partita che lui gioca in Coppa contro il Catania. Non fa amichevoli, fa solo campionato, che in cui giocano comunque i suoi compagni, i suoi vecchi compagni, quelli che adesso in buona parte si trovano al Napoli. Sicuramente in quel periodo, siccome c'erano dei giocatori reali e cresciuti, ci avrà avuto un piano di allenamenti vasto, però bisogna anche dire che il suo sistema, il suo skillaggio personale è altrettanto vasto, e comunque si allenava sempre conoscendo quanta condizione fisica aveva. Facciamo un'altra analisi che parte su un altro giocatore, che è Alessandro Bonin, giocatore che, guarda caso, in questo momento gioca al Napoli ed ha un'efficienza del 68,675%, che per un diciottenne non è niente male. Questo Alessandro Bonin ha iniziato nel famoso anno dei giovani vicino a Stellaria, era praticamente l'attaccante di riferimento dell'HT Ida nella stagione 5, e le sue skill attualmente in evidenza sono un 11 in finalizzazione e un 8 in tecnica dribbling. Per un mese Bonin potrebbe non aver avuto allenamenti favorevoli a detta di molti, in quanto si diceva che Stellaria avesse avuto problemi di connessione per un
mese. Sì, non si connetteva, mi ricordo.
Esatto.
Non aveva cambiato mai l'allenamento.
Fatto sta che avere un 68% di efficienza a 18 anni e quelle skill belle sistemate, diciamo che fa pensare, fa riflettere.
Non so, sai cosa più che altro? Mi sta rimbombando nella testa che tu parli sempre di Napoli.
Beh, io parlo sempre di Napoli perché effettivamente alla fine il Napoli, tra l'altro per storia sempre interposta, si sarebbe dovuto chiamare dalla stagione numero 5 Napoli HT Ida o HT Ida Napoli, cosa che poi invece non è successa e si chiama sempre e soltanto Napoli. Però comunque sia, giocatori di HT Ida che nel 70% se siano diretti al Napoli è una cosa assodata e scritta, tra l'altro nemmeno
sì, non credo nessuno. Neanche che sia mistero che Ciro Falchi, mister, è un ragazzo che anche lui frequenta HT Ida, che è un forum di Hattrick, e che la maggior parte dei giocatori vengono proprio scelti perché fanno parte di questo forum.
Ma non ho nemmeno problemi ad ammetterlo, insomma, questo. Io
no, ma infatti
io
non è
un riferimento a Napoli, perché realtà, comunque sia, io mo non voglio fare accuse al Napoli, però tutto ciò che accadeva da HT Ida si è poi tutto spostato a Napoli. E questo è un dato di fatto. Adesso se Stellaria sta in nazionale è perché, guarda caso, sto condono che è stato fatto quasi ad personam. Poi molti mi hanno citato anche Ala, un altro giocatore che adesso non mi ricordo, che secondo molti erano sullo stesso livello di Perez, Venturini, Lucarelli e Cannavaro. Io vorrei cercare di capire se questo metro di giudizio è fatto su 3 mesi, Stellaria perché non ci rientra?
Guarda Benito, queste sono cose che io non ti so rispondere, anche perché poi io ti ripeto, secondo me giudico tuttora controproducente questa caccia alle streghe inutile e assurda, perché tanto è previsto dal gioco, è inutile, ragazzi, facciamo una ragione.
E nel frattempo perdiamo Orlandini come utente, non come giocatore, perché come giocatore poi alla fine me ne può fregare relativamente che lui non vada a nazionale, lo stimo perché fa una scelta non importante, importantissima, però lo perdiamo come utente nazionale, cioè come un personaggio
di questa nazione che sta dalla parte della nazione, lui attualmente sta contro.
Guarda, ti dico la verità, un pochino sono contro anch'io, non è, fortunatamente, tra virgolette, non sono un papabile per la nazionale, però io mi creerei, non poche remore a fianco di certe persone, perché se da una parte devono essere accettate, le dobbiamo accettare, se invece gli vogliamo fare la caccia alle streghe, allora io non ci voglio neanche giocare.
Ma la caccia alle streghe però l'ha fatta, cioè l'ha preparata Sandulli nel programma elettorale.
Ma la caccia alle streghe sì, è vero, l'ha preparata Sandulli, però quanti gli sono andati dietro?
Perlomeno 120, la... perlomeno 120 volevano quello.
Pronto, mi senti?
Io ti sento, ti sento.
Dico sì, dico, perlomeno 120 persone volevano quello, o anche quello.
Sì, anche quello, però quando sei andato a spezzare il pentolone ti sei accorti che il fenomeno non erano quattro persone che sono le quattro punite, qui stiamo parlando di squadre intere, di decine e decine di persone che alla causa della nazionale sarebbero utili, e allora a un certo punto bisognava prendere coscienza del fatto e dire ragazzi, volevamo fare una caccia alle streghe, ci siamo accorti però che ci sono più streghe che gente che non lo è, perciò abbracciamo, facciamo diventare la cosa utile per la nazione.
Senti, a sto punto, Rino, domani ti svegli Sandulli, a sto punto non ci pensi per niente a fare un condono a Venturini, Lucarelli e Cannavaro?
Ma il condono non esiste, cioè le cose, i condoni, non puoi fare un condono perché non è un errore quello che hanno fatto, il condono si fa quando uno fa un errore e poi viene, diciamo, perdonato.
Allora io giocato, se lo chiamo condono, su.
Accettato. Dobbiamo cambiare la mentalità, le farme non esistono, le farme sono delle squadre previste nel gioco, sono delle squadre come le altre, accettiamolo, tanti ci sono, è inutile.
Fatto sta che la nazione italiana non le vuole.
No, non è vero che la nazionale italiana non le vuole.
120 persone della nazionale italiana non le vogliono.
No, secondo me questo non è neanche vero, perché la gente non si è reso conto del fenomeno. Perché se a tu alle persone gli dicevi, ma tu lo sai che i Jets non dovrebbero giocare nessuno in nazionale, che cosa facciamo?
E sono d'accordo con te, però viamo incontro almeno su un discorso, c'è una differenza sostanziale tra la farm economica e la farm d'allenamento?
No, perché è sempre una presa in giro, perché se io un giocatore gli metto, vuole diventare forte attaccante, gli metto per 3 mesi di finalizzazione, oppure gli dico guarda, ti do 14.000 di stipendio così ti prendi il PT6 a fine stagione,
comunque,
diciamo eticamente è un falsare il gioco, però non possiamo fare dell'etica quanto non vogliono che si faccia, nel senso che per noi una cosa è etica sì, ma nelle regole invece non lo è, perché è perfettamente consentita, è ridicolo. Cioè ci dobbiamo rendere conto di questo, dobbiamo smetterla di pensare che sia correttezza, è nelle regole, gli amministratori vogliono che sia così e dobbiamo accettarlo, si deve cambiare poco ragazzi, se no.
Sarà comunque un discorso d'etica, però rimanendo nella scelta dei colori, io ve ne faccio un discorso politico, esclusivamente politico e di voto, rimanendo nel concetto che chi lo ha scelto voleva quel programma, tu vieni incontro a me nel dire che comunque sia quello che sia 14.000 euro del stipendio e quello che si allena sempre al 100%, tra i due diventa sempre più forte quello che si allena al 100%. Vieni al mio discorso oppure no? Oppure dico una stupidaggine?
Sì, attualmente possiamo dire di sì. Metti che un domani questo sistema di interazioni con l'introduzione di qualcosa di più serio, perché tanto con questi soldi qualcosa prima o poi bisognerà farsi, perché sennò tutti quanti ci possiamo comprare tutti i telefoni che ci pare, la moto, la macchina, la barca, non servono tutti questi soldi, sono giocatori che prendono 8.000 euro che ci fanno. Questi soldi serviranno prima o poi, e quello lì è un'ingiustizia in ogni caso.
Vabbè, va.
Sempre parlando per assurdo, perché essendo previsto dalle regole non è ingiusto, è giustissimo.
Rino, ci siamo allungati, mandiamo un jingle, va, che poi ci muoviamo verso la chiusura.
Tutte le campane di Roma tutte insieme come se fosse morto il Papa, non è uno scherzo? Che se fosse morto io?
No, santità, ma è morto qualcuno forse più importante della santità vostra.
Ah, e chi sarebbe?
È morta la giustizia.
Marchese, non ricominciate con le vostre amenità.
Santità, io avevo fatto un torto a un povero falegname giudio, ma sono riuscito corrompendo giudici, testimoni, uditori, guardie, avvocati, cardinali, abbati, funzionari, feriti, amministratori a far condannare quel poveraccio solo perché lui, povero giudio, e io, ricco e cristiano. Comunque, santità, io mi inchino alla vostra volontà e sono disposto ad andare di buon grado in galera. purché in compagnia dei monsignori Ralla, Panti e Bellarmino, dei cardinali Fioravanti e Bucci, degli uditori di prima istanza Ardenghi, principe di Colle Terzo, Soffici, duca di Sezze, del conte Unter von Kuyper, comandante della guardia svizzera, e della base di Santa Maria la Minerva, don Ferruccio...
E basta, oh!
E allora siamo in chiusura di questa nostra bella puntatina, senza pubblicità, tutta ad un fiato, chiacchierata fino all'ultimo, ci abbiamo ancora qualche cosina, però intanto diamo un piccolo appuntamento per le prossime puntate. La puntata numero 4 sarà la puntata sportiva, quindi ampio spazio a quelli che sono i nostri redattori sportivi. Ce li vuoi commentare tu, Rino? Li vuoi presentare?
Beh, guarda, ho sentito l'intervista di Franco Cartina, devo dire che è uno dei migliori, però non posso assolutamente dimenticare il Bruno Pizzul di Futsal, ovvero Gazzoni, che è molto bello in ogni suo intervento e convinta ogni gol.
E poi soprattutto volevo anche ringraziare il monotonico Walter Pirru, che ha fatto un altro eccellente commento.
Sono tre bravissimi, sono bravissimi.
E non ci dimentichiamo Tre Seghe.
Tre Seghe, io guarda, non so più che dirgli, perché mi dice che gli dico che piango perché voglio andare contro a Sandrelli e poi piange, e allora è un piagnone, basta.
Senti, allora va bene, e avvisando che comunque la puntata 4 sarà ampiamente dedicata a loro, che faranno dei soliti servizi, quindi puntata dedicata allo sport. Nella puntata 5 ti scaldo l'ambiente, nella puntata 5 ho già in mente e in cantiere di andare fortemente contro il sistema di moderazione che attualmente vige in Foodstar, dove si indicizza tutto.
Non sono per niente d'accordo, guarda, io non ho mai avuto a che fare con i mod, perché io non ho mai avuto problemi e quindi non sono affatto d'accordo. Va bene così.
Del resto le persone come te, insomma, non c'hanno mai problemi con questo tipo di giustizia, diciamo, perché effettivamente tu sei uno tranquillo, non sei un provocatore, dai.
No, io guarda, provocato assolutamente. Me l'ha detto anche il mio psicanalista.
Vero. E allora va bene, salutiamo tutti, però non abbiamo finito, ve lasciamo con la Golf Parade della settimana.
Il dolce alla fine.
Come?
Il dolce alla fine.
Esatto, riviviamo qualche partita di questa settimana grazie a Rizzato, Pirru e Moreno Tre Seghe. Da parte nostra un saluto, ci vediamo fra due, ci ascoltiamo fra due settimane, la prossima settimana tutto sport, tutto calcio, tutto futsal.
Un saluto, in bocca al lupo agli interisti.
E buon tutto a tutti.
Palla al centro per Mortellini, però perde palla perché Rakosaki gliela prende, quindi appoggia l'indietro al centrocampo per Bruno Barcellonsi, che vede libero sulla destra Saganovski e Stanislav. Avanza e poi cambia tutto il gioco ancora sulla sinistra, perfettamente Alex Weiss, cross in mezzo all'aria, attenzione, sono delle mangiù in ritardo, della rata sac, gol clamoroso, 4-3 per la Polonia, e questo è un gol pesantissimo perché poi il risultato per 4-3 per i polacchi, grande cross dalla destra di Weiss, maggiore in ritardo, arriva Rata Zak e punta il primo palo e non c'è niente da fare per Zampagna.
Rodoni si va proprio sulla palla, è corta sempre per Orla, ma questa corsa intende bene per ripartire Catania. Madaruso, in avanti per Ribeiro, possibilità di contropiede, indietro per Capolavessa, ancora Ribeiro, si cacciano due, il portoghese si inserisce in aria, gli dà incontro Orlandini, ma riesce l'altro Sperannoni, tira al volo e rete, al primo minuto Catania vantaggio, spende il contropiede che ha permesso da nonno di aprire le marcature, ma gran parte del merito va certamente Ribeiro. Pronto la messa, alla sinistra per Meroni, ma attenzione, viaggio e spazzano, la palla arriva tagliata in aria, ma Fargas lo ferma, riparte Alghero, sulla destra c'è Gadori che segna nel cecco, passo punta la spazzano, ma nel cecco recupera, va in mezzo, Bambini ad rete, Alghero in vantaggio al 37esimo del primo tempo.
Possesso di palla centrocampo con Rato, il centrale sta con lancio lungo per Cerchera, chiama tre quarti campo, Cerchera è prestato da Bixio, Cerchera avanza ancora l'attaccante, può adesso liberarsi per il tiro, tiro che effettua in questo momento ma molto debole, facile preda di Benvenuto, Benvenuto adesso rilancia lungo lungo un cazzo, perché il pallone arriva al limite dell'area per Cerchera. Cerchera ancora può tirare, ma da Mandarin da dietro si inserisce, prende palla, diagonale, vincente, gol 1-0 per la Juventus. Attenzione che più che un benvenuto sarà un addio questo per il portiere della Juventus, autore di un'enorme cazzata. Juventus 0, Cinderella 1, e ringrazio. Tocca adesso il 49esimo, palla in possesso di Benvenuto, rinvio dal fondo lungo per Costanzo che stoppa la palla, è pressato da Cesaroni, Costanzo però ancora salta Cesaroni, adesso l'ala della Juventus ha tutta la fascia a sua disposizione, avanza ancora, avanza, siamo a tre quarti campo, decide di effettuare il traversone, Barca nel mezzo, è pressato però riesce a stoppare, attenzione Barca, tiro e trafigge Zuppardo alla sua sinistra, pareggio della Juventus. Studio, cosa non ha fatto Barca in mezzo a tre avversari, questa è la Juventus di Zambrotta, se lasci là davanti in spazio a quei due si possono punire in qualsiasi momento. 1-1, la partita si riapre. We'll be right back.